3 minuti dopo le 20, rieccoci di nuovo. Ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. E dunque, questa legge elettorale andrà davvero in porto? Buonasera, questo è l'Orizzonte delle 20. Stasera ci tuffiamo nei dubbi, nelle incertezze e contraddizioni anche della destra sul suo futuro politico al bivio delle elezioni. La notizia oggi, che abbiamo dato nel giornale radio, è che la maggioranza è riuscita a evitare alla fine la trappola delle opposizioni sulle preferenze, a proposito appunto della legge elettorale, cioè l'emendamento che le introduceva senza i capi di lista bloccato. Alla fine questo emendamento, questa imboscata, è stata anche definita, delle opposizioni, è stata bocciata dalla destra, che ha votato in maniera compatta, nonostante però Giorgia Meloni abbia sempre dichiarato di essere a favore delle preferenze.
Io ho detto, noi siamo disposti a votare qualunque legge elettorale, chiediamo una cosa, una, che ci siano le preferenze. Che ci siano le preferenze.
Così diceva qualche tempo fa la Presidente del Consiglio in un video che oggi il PD ha a buon gioco, ovviamente, rispetto a quelle che sono le sue prerogative, ha fatto girare a buon gioco il PD a puntare soprattutto sull'incoerenza di Giorgia Meloni, perché per quanto fosse una trappola per stanarla, verrebbe da dire alla fine per Fratelli d'Italia ha contato di più tenere buoni gli alleati che non vogliono le preferenze piuttosto che essere coerenti. Però per diverse ore c'è stata la tentazione che Fratelli d'Italia votasse questo emendamento con le opposizioni, con il governo che aveva annunciato di rimettersi al giudizio dell'Aula. Alla fine però non è andata così, perché hanno contato altri ragionamenti, tra questi anche il timore concreto di far saltare del tutto il banco della legge elettorale. Eventualità che però non è ancora completamente esclusa nei ranghi di Fratelli d'Italia. Diversi ingranaggi si muovono, si fanno diversi calcoli, soprattutto in chiave anti-Vannacci, calcoli che possono prevedere chissà anche un colpo di scena, non può essere escluso. E cioè che tutto sommato alla fine possa non convenire andare a votare con questo schema, con il Melonellum, soprattutto se non ci sarà un'alleanza con Futuro Nazionale, dato che c'è il rischio che senza quell'alleanza si perda davvero rispetto alle opposizioni queste elezioni politiche. E dunque, quale sarà il destino della legge elettorale nei prossimi giorni, nelle prossime settimane? Davvero c'è la possibilità di un ribaltone? Ne parliamo in questa puntata con i nostri ospiti. La prima collegata con noi è Giulia Merlo, giornalista del Domani. Ciao Giulia.
Ciao, buonasera a tutti e a tutti.
Allora Giulia, innanzitutto la cronaca parlamentare di oggi, ma davvero a un certo punto Fratelli d'Italia, per Fratelli d'Italia c'è stata anche la tentazione di votare quell'emendamento sulle preferenze con le opposizioni?
Ma diciamo che c'è stata, anche perché questo stesso emendamento, in quel caso presentato però dal partito di Vannacci, era stato già votato da Fratelli d'Italia quando si trovavano alla Camera. Di conseguenza è chiaro che un po' di imbarazzo nelle file dei meloniani c'è stato per forza di cose, perché l'incongruenza di non votare al Senato ciò che era stato votato alla Camera emergeva in modo chiaro, e di conseguenza questo c'è stata, tra le varie ipotesi vagliate, quella di votare l'emendamento del PD in solitaria, quindi con, diciamo, certezza che non sarebbe passato. Poi però, diciamo, le tensioni interne alla maggioranza per forza di cose in questo momento sono la prima preoccupazione anche di Giorgia Meloni.
E quindi è arrivato, possiamo immaginare, una sorta di ordine dall'alto?
Ma questo, diciamo, è probabile, ma noi non lo sappiamo per certo. L'unica cosa che sappiamo per certo, perché è stata lei stessa a scriverlo sui social, è che la narrazione è già molto cambiata, cioè in questo momento Giorgia Meloni e tutti i dirigenti di Fratelli d'Italia scrivono che è una vittoria epocale quella di aver reintrodotto le preferenze, dimenticando che in fondo quelle approvate oggi vere preferenze non sono, perché riguardano solo i nomi che vengono dopo il capolista bloccato e che i nomi nei listini per il premio di maggioranza rimangono indicati dalle segreterie di partito.
Sì, fai bene a ricordarlo, perché non l'abbiamo ancora accennato. Poi dopo c'è stata un'altra votazione, ma sull'emendamento di Fratelli d'Italia, su cui la maggioranza quest'estate alla fine aveva trovato una sorta di quadra, cioè il via libera a quell'emendamento, come dicevi tu Giulia, che introduce le preferenze ma con i capolista bloccati. Però poi questo emendamento e questa legge elettorale dovranno tornare alla Camera. Qui al Senato non c'era il voto segreto e dunque in qualche modo bisognava rispettare quelli che erano gli accordi presi durante l'estate. Questo non esclude che poi alla Camera, quando ci sarà di nuovo il voto segreto, possa accadere qualcosa, o lo possiamo escludere del tutto?
Ma certo che alla Camera la situazione è molto più problematica, anche perché bisogna far notare che in fondo il nodo vero per cui era saltato il banco alla Camera non è stato risolto. Se vi ricordate, insomma, chi ci ascolta, all'epoca si era parlato di franchi tiratori soprattutto tra le deputate donne,
eh sì.
Perché non c'era una norma che salvaguardava il voto di genere. Oggi è stato introdotto, ma in realtà in una forma molto annacquata, perché si prevede la doppia preferenza, quindi tre preferenze di cui una del genere meno rappresentato, ma solo appunto per i nomi dopo il capolista. Non c'è un vincolo per i partiti di indicare il numero pari uomini e donne capolista, di conseguenza è molto probabile che già in questo momento in Parlamento le donne sono il 33%, con questa legge elettorale ragionevolmente saranno ancora di meno, e quindi se questa rimane una preoccupazione anche delle deputate di maggioranza, è possibile che alla Camera qualcosa si verifichi. L'unica eventualità per cui mi viene da dire che questo potrà non succedere è se davvero il governo porrà la questione di fiducia.
Eh sì, la questione di fiducia in qualche modo disinnescherebbe tutto, oppure addirittura potrebbe portare poi a un grandissimo,
esatto,
colpo di scena, e quindi poi alla maggioranza che va sotto con la fiducia si aprirebbe sicuramente una fase di elezioni anticipate. È vero, la questione dell'alternanza di genere è annacquata, perché poi se i capi lista, come immaginiamo che siano quelli scelti dai partiti, sono soprattutto uomini, possiamo anche immaginare quale sarà poi la rappresentanza femminile con questa legge elettorale. Ma senti Giulia, c'è davvero l'opzione, come raccontano diversi retroscena, che tutto sommato questa legge elettorale in blocco possa saltare, anche perché così com'è, senza vannacci, senza un accordo con Futuro Nazionale, si rischia poi di perderle le elezioni? Era stata concepita per in qualche modo riuscire a blindarle quelle elezioni, ma così sembra che non sarà. E allora a quel punto qualcuno può pensare davvero che forse può anche essere accantonata. C'è davvero?
Ma allora, io credo che Giorgia Meloni si è spesa troppo fino ad oggi dicendo che questa legge è necessaria perché veramente possa saltare. Però io in questo momento mi sento di dire che non escludo nulla, anche perché effettivamente il ruolo di Vannacci e soprattutto il suo peso elettorale sono un'incognita importante tuttora irrisolta. Mi sembra che il governo si sia impuntato un po' troppo fino ad oggi perché veramente sia possibile farla saltare. C'è da dire però che sia la Lega sia Forza Italia in fondo non sono molto appassionati di questo tema, quindi diciamo non sarebbe difficile convincerli di mettere una pietra sopra su questo testo. Un qualcosa che io vedo abbastanza probabile è invece il fatto che sia la Consulta a mettere mano al testo, perché nella forma in cui è oggi solleva più di qualche criticità costituzionale. Quindi ecco, se dovessi fare un calcolo delle probabilità, mi sento di scommettere più sul fatto che sia la Consulta a rimettere mano al testo.
Quali sono i tempi però della Consulta?
Ma in realtà in questo tipo di materie sono abbastanza rapidi, tutto dipende però da quando si andrà a votare, perché diciamo giurisprudenza vuole che anche in pendenza di un procedimento davanti alla Consulta si vada a votare con la legge che in quel momento è sottoposta al vaglio dei giudici costituzionali. Però ecco, noi non avendo la data del voto non possiamo fare un calcolo di questo tipo. Tendenzialmente però ecco, la Corte Costituzionale tende a intervenire molto rapidamente su questioni di questo genere, soprattutto sulla legge elettorale, e l'ha dimostrato anche sull'Italicum.
E la Consulta potrebbe agire soprattutto su che aspetto?
Ma allora, gli aspetti incostituzionali o comunque di dubbia costituzionalità sono parecchi. Uno, e forse il più eclatante, è quello che riguarda la soglia oltre la quale scatta il premio di maggioranza, perché il 42% è considerato piuttosto basso e, o meglio, nei termini della Corte, non rappresentativo tanto da guadagnare il premio. Un altro aspetto abbastanza problematico è l'indicazione del candidato premier di coalizione sulla scheda, perché quella è una prerogativa del capo dello Stato. Anche uno degli aspetti che probabilmente verrà introdotto con il voto di domani, e cioè l'aumento significativo del numero di firme da raccogliere per i nuovi partiti che vogliono entrare in Parlamento, probabilmente limita il principio di rappresentanza. Insomma, ci sono molti profili incostituzionali o potenzialmente tali che probabilmente impensieriscono anche la maggioranza, anche perché, aggiungo questo dettaglio, il testo di partenza non era così formulato e normalmente più si mette mano a un testo, più si tende a pasticciarlo e a creare problemi, soprattutto su norme così delicate come quelle che disciplinano le regole del voto.
Molto interessante, staremo a vedere allora Giulia Merlo e ti leggeremo sul domani. Grazie davvero per essere stata con noi.
Grazie a voi.
A presto e buon lavoro a Giulia Merlo, giornalista politica del quotidiano Domani. E dicevamo dell'incoerenza di Giorgia Meloni, che si è palesata sulle preferenze oggi sull'emendamento delle opposizioni. Hanno buon gioco a dirlo che è incoerente, appunto, le opposizioni, il Partito Democratico in primis, con Dario Parrini, senatore Dem, firmatario dell'emendamento sulle preferenze. Lo ha intervistato oggi lì proprio a margine dell'aula la nostra Anna Bredice, lì al Senato. L'ascoltiamo.
Beh, ha perso la faccia abbondantemente, ha sempre sostenuto le preferenze come mezzo per restituire piena sovranità agli elettori e invece, bocciando il nostro emendamento, ha dimostrato di essere molto poco interessata al potere di scelta dei cittadini sui parlamentari. Ha preferito perdere la faccia piuttosto che perdere la legge. È una valutazione molto cinica, però anche molto sbagliata e inopportuna. Il centrodestra queste ultime 24 ore si è dimostrato straordinariamente diviso, sono volati gli stracci al loro interno. Per converso il centrosinistra è stato molto unito, perché a metterli in difficoltà e a dividerli è stata l'iniziativa unitaria di tutte le opposizioni, che hanno presentato proposte comuni sulle preferenze, sui collegi uninominali, sull'innalzamento della soglia di premio, sull'abolizione della preindicazione del candidato premier e anche sull'alternanza di genere vera.
In quella contraddizione si è infilato anche Vannacci, questo insomma
certo, Vannacci è andato a nozze oggi, perché loro si erano vantati alla Camera di aver votato l'emendamento di Vannacci, che diceva le stesse cose, preferenze libere, e quello che hanno votato a luglio alla Camera non l'hanno votato a settembre al Senato. Un po' ridicolo, eh?
Cosa è successo secondo lei in queste 24 ore? L'apertura da parte di Meloni, poi l'esito del voto, su cosa stanno trattando?
L'apertura di Meloni al nostro emendamento l'ho trovata una sceneggiata, non ci ho mai creduto. Probabilmente è servita anche per piegare le resistenze di Forza Italia all'abolizione della norma antiframmentazione, che in realtà era una norma anticostituzione.
Quella sui cespugli, diciamo.
Quella che fissava, sì, una soglia per il conteggio dei voti, ma se dai un premio a una coalizione, i voti li devi conteggiare tutti, quelli della coalizione. Se vuoi mettere una soglia al conteggio dei voti, non devi dare un premio.
Certo, ecco, però a costo di fare questa figura, insomma.
Beh, è una brutta figura, bruttissima figura, per cui credo pagherà un prezzo molto alto.
Anche alla Camera, secondo lei, pagherà un prezzo?
Io credo cioè, questo che alla Camera avanti. La legge andrà avanti, sì.
Andrà avanti.
Perché ormai hanno fatto un accordo di potere e di scambio tra Fratelli d'Italia da una parte e Forza Italia e Lega dall'altra. Forza Italia e Lega danno il via libera a una legge che le danneggia, oggettivamente. In cambio hanno ottenuto di poter nominare tutto il gruppo parlamentare, perché Forza Italia e Lega sono partiti così piccoli che eleggeranno solo capolista bloccati. E poi hanno ottenuto la predistribuzione dell'eventuale premio di maggioranza tramite listoni nazionali occulti.
Ok, grazie.
Dario Parrini, senatore del PD, firmatario dell'emendamento sulle preferenze delle opposizioni, oggi bocciato dalla maggioranza, intervistato da Anna Bredice. E saluto adesso il nostro ultimo ospite di questa sera, il professor Gianluca Passarelli, docente di Scienze Politiche all'Università Sapienza di Roma. Benvenuto, professore.
Buonasera e saluti ai telespettatori, radioascoltatori.
Grazie professore. Senta, prima di entrare nel merito le voglio far ascoltare un'altra intervista, giusto un minuto, che ha fatto la nostra Anna Bredice oggi in Parlamento dopo le votazioni sull'emendamento sulle preferenze. Questa volta è alla maggioranza Massimiliano Romeo della Lega. Dice cose che ci possono dare uno spunto per ragionare, lo ascolti.
È stato bocciato, però insomma un po' di timore l'avete avuto?
No, timore no, fin da stamattina ho anche dichiarato che c'era fiducia assolutamente che l'accordo di maggioranza tenesse e così è stato, così è andata e quindi abbiamo dimostrato comunque di avere sempre compattezza, di riuscire a fare la sintesi giusta e si tiene fede all'emendamento sulle preferenze portato avanti dalla maggioranza.
Ma c'è stato un tentativo, diciamo, insomma, il fatto di rimettersi all'aula.
Era un modo ulteriore per mettere in evidenza quanto la maggioranza mostrasse compattezza su questo, su questo tema.
Ma andrà avanti questa legge anche alla Camera? Perché
non
traballa.
Dovrebbe andare avanti? Traballa, c'è un accordo di maggioranza, la legge andrà avanti, sarà votata al Senato, poi andrà alla Camera e il centrodestra prosegue sulla sua strada.
Massimiliano Romeo della Lega, professor Gianluca Passarelli, dice nessun timore, Romeo, la legge elettorale non traballa, c'è soprattutto un accordo di maggioranza compatto, la convince?
Ma c'è grande confusione nel centrodestra, soprattutto la Lega è ormai, per rimanere in metafora, in un mare di guai, in una tempesta, addirittura con il segretario Salvini che dice per cortesia non mi fate trappole a Pontida. Lei se l'immagina un leader di un grande partito che chiede preventivamente ai suoi, diciamo, militanti e classe dirigente di non fischiarlo. Insomma, c'è un partito in rotta sfidato da Vannacci, che è una costola della Lega dal punto di vista dell'estrema destra, e quindi da questo punto di vista sono questioni del partito. Se il senatore Romeo è convinto, buon per lui. Alla Camera c'è il voto segreto, quindi c'è già stata una prova di poca compattezza del centrodestra. Quello che rimane è una grande confusione, cioè io non mi concentrerei, cari radioascoltatori, sulle preferenze, preferenze sì, preferenze no, anche il centrosinistra ha fatto bene a battersi, ma come dire, il tema principale non è le preferenze, il tema principale è che è una legge elettorale confusa, pasticciata, frutto della confusione e della non competenza della ministra Casellati, che ha sbandato su tutta la linea adattando a seconda delle questioni politiche. In passato l'ha fatto anche il centrosinistra, bene, due torti non fanno una ragione, perché prima hanno messo il ballottaggio, poi il premierato, poi hanno ritirato il ballottaggio, poi hanno messo le preferenze, poi le hanno ritirate, oggi le hanno rimesse, però solo tranne per i capilista, quindi per i capilista significa che i capilista non competono per le preferenze, quindi mettono in discussione il ruolo del capo dello Stato, che attenzione, il ruolo del capo dello Stato non è il ruolo del presidente Sergio Mattarella, perché Sergio Mattarella finirà il suo mandato, ci sarà un altro presidente, e l'impianto parlamentare e della struttura costituzionale della nostra Repubblica che questo sistema surrettiziamente mette in discussione. Cioè qua ci sono più del 70% dei parlamentari che verrà eletto senza uno straccio di decisione da parte di noi cittadini. Chi se ne importa del centrosinistra, chi se ne importa del centrodestra? Qui è un furto di democrazia che va fermato. C'è la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa che invita gli stati a non modificare la legge nell'anno prima che finisca la legislatura. E quindi c'è tutto un insieme, quindi ridurre tutto alle preferenze sì, preferenze no, è un po' minimalista, perché in campo, ripeto, c'è una grande confusione e un grande adattamento sulla pelle dei cittadini e della rappresentanza.
D'accordissimo, fa bene a sottolinearlo, una legge elettorale confusa, pasticciata, come diceva lei, professor Gianluca Passarelli, però che forse non serve più allo scopo per cui era stata pensata, perché era stata concepita per garantire alla coalizione vincente un premio di maggioranza, per blindare in qualche modo le elezioni, però il cambiamento negli equilibri, nei sondaggi, ovviamente con Vannacci, avrebbe ridotto forse quella convenienza rispetto alle premesse iniziali, e quindi quella che possa essere addirittura abbandonata è un'ipotesi, secondo lei, in qualche modo sul tavolo, nei pensieri di chi questa legge confusa e pasticciata l'ha costruita?
Io penso che tanta enfasi anche oggi sulle bontà di questa legge, di questo sistema, in realtà nascondano qualcosa di diabolico, e quindi di un autoaffossamento della legge. Potrebbe essere, perché sottopongo questo ragionamento. Meloni ha detto, io penso che sia, diciamo, un po' maturata da questo punto di vista, non voglia allearsi con Vannacci perché dovrebbe giustificarla all'Europa e al mondo a allearsi con un partito neonazista. A quel punto meglio sarebbe, perché se non si alleasse perderebbe, a quel punto meglio sarebbe un sistema elettorale che lascerebbe tutti liberi di correre autonomamente, come la legge in vigore, e poi fare casomai un'alleanza parlamentare all'uopo, perché ci sono anche, c'è anche il sostegno parlamentare senza ministri, cioè si possono trovare diverse strade, mentre questo sistema elettorale con il premio di maggioranza punta ad aggregare, no? Lo vediamo anche nel centrosinistra, dove insomma stanno digerendo anche il ritorno di Calenda, di Renzi, cioè su posizioni che erano diverse, molto, molto diverse. E in quel caso per Meloni sarebbe la legittimazione di Vannacci presentandosi insieme in tutta la campagna elettorale. Lei se l'immagina Vannacci che fa fare la campagna elettorale a Meloni? Io no.
No.
Invece in quel caso sarebbe ognuno fa la sua partita, come fu nel 2022, diciamo, con il cosiddetto terzo polo, che poi arrivò settimo, Calenda Renzi, e poi nel caso si discute in Parlamento. E quindi, per rispondere sinteticamente alla sua domanda, molto, diciamo, pepata, sì, potrebbe esserci una fine di questa proposta, e nel caso rimanere anche per interessi della destra con la legge Rosato. Devono trovare però un capro espiatorio.
Sarebbe un colpo di scena, sì, clamoroso, e bisogna trovare un capro espiatorio, perché come lo spieghi poi ai tuoi elettori che tanto hai lavorato, tanto hai fatto per poi rimangiarti tutto?
Non lasciamo, come dire, tutto di intentato, c'è sempre qualche manina strana che potrebbe aiutare tutti.
Le vie della provvidenza sono infinite.
Le vie della provvidenza sono infinite, però sono anche un po' spazientite, che anche la provvidenza dopo un po' si annoia.
Va bene, vedremo, professore, perché questa è retroscena, questa è la grande incognita che pesa sulla legge elettorale e sulle elezioni future, anche con l'ipotesi di un voto anticipato. Abbiamo gli ultimi due minuti e proviamo a ipotizzare che invece questa legge elettorale vada davvero in porto. Con la nostra prima ospite, Giulia Merlo, ipotizzavamo che forse sarà la Consulta in qualche modo ad affossarla prima che lo facciano le forze politiche stesse. Quali sono i tempi della Corte Costituzionale, e soprattutto è un'ipotesi plausibile che i giudici possano intervenire a un certo punto?
Allora, intanto ci sono già 150 costituzionalisti coordinati dal professor Roberto Zaccaria, un gruppo di cui io faccio parte, che stanno già preparando dei ricorsi in tutto il paese. Quindi questo, diciamo, c'è una società civile che si muove, si attiva per partecipare alla vita politica. I tempi non sono brevi. Però ci potrebbe essere, dal momento in cui la legge dovesse essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale, che sono tempi diversi dallo scioglimento e dalla convocazione dei comizi elettorali, ci potrebbe essere qualche pronunciamento da qualche tribunale della penisola, che potrebbe mettere, diciamo, in forte imbarazzo il Parlamento e gli organi preposti, e quindi rendere tutto molto più teso dal punto di vista istituzionale. Quindi quella strada è complicata, è abbastanza lunga, però è un altro elemento che va aggiunto al panorama altrettanto articolato e complesso. Quindi c'è una tensione che non è solo politica, ma è anche proprio istituzionale e sociale, e in qualche misura noi proveremo a segnalare al giudice a Berlino che merita un'attenzione maggiore.
E seguiremo allora anche i vostri passi. Grazie professor Gianluca Passarelli per essere stato con noi.
Grazie, buonasera.
Buon lavoro, a presto. Gianluca Passarelli, docente di scienze politiche all'Università La Sapienza di Roma. In preciso orario, alle 20 e 29 minuti, si conclude anche questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Ci risentiamo domani. Grazie a tutti per essere stati con noi. Da Mattia Guastafiarro, ciao.